Bene, 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 siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e sempre Stefano Impallomeni.
Ciao Marco.
Entriamo nell'ultima ora, ci siamo. Allora aspetto come sempre
Marco e Stefano,
sì,
ci sono gli ospiti.
Vedi, io aspettavo Betty che ci richiamava all'ordine. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni di RTL.
Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato. E poi mi fa molto piacere trovare anche Alessandro Iori.
Ciao Alessandro.
Da Zone, insomma,
ciao
Alessandro.
Marco,
ciao Alessandro.
Ciao ragazzi.
Ciao Ale, ben trovato. Allora, insomma, qui arrivano tanti messaggi che sono fermi su alcune cose, poi ci ritorniamo Stefano magari dopo. No, anzi ve lo dico, no? Si stava parlando, così rispondete voi, si stava parlando un po' di alcune, diciamo, appunti tattici su scelte dei giocatori. Nella fattispecie stavamo tornando sul discorso di Baroni, alcune scelte, visto che abbiamo sentito le parole di Baroni prima in vista della partita, si è ritornati indietro sull'Udinese, cioè come mai non aveva scelto il 4-3-3 giocando con Belaian eccetera, no? Messaggio di un ascoltatore: Belaian lo scorso anno non ha mai giocato con Baroni, ti chiede Casadei, ti chiede Casadei che ha caratteristiche totalmente diverse e giustamente lui non lo fa giocare. Quindi Baroni fa una scelta per ripicca? Secondo voi è possibile? Posso chiedere voi? Io non entro in merito.
Per me
è
no.
È possibile Stefano? Che fa una scelta per ripicca?
Senza aggiungere altro di no.
Faccio rispondere anche a voi su questa cosa che mi ha incuriosito. Alessandro Iori fa una scelta per ripicca?
No. Qui è chiaro che l'anno scorso Belaian arriva, è un giocatore che ha la necessità di anche conoscere un po' il contesto in cui è capitato. Quest'anno nella primissima parte di stagione invece aveva dimostrato di essere un giocatore maturo, pronto per la Serie A, un giocatore anche con delle prospettive, quindi credo che la Lazio abbia fatto anche un investimento interessante, esatto, dal suo punto di vista, quindi con calma, insomma, come in ogni meccanismo che funziona, poi mettere un pezzo nuovo necessita di tempo. Noi quando giudichiamo da fuori siamo un po' troppo superficiali e voglio dire, è legittimo che lo siano i tifosi che pensano che un giocatore tolto dalla sua squadra, messo in un'altra squadra, poi automaticamente funzioni come funzionava nella squadra precedente. No, non è esattamente così. Il calcio è uno sport un pochino più complesso per quanto riguarda i meccanismi, l'intesa con i compagni, l'ambientamento, il cambio di città, insomma, ci sono tanti fattori da considerare. Quando sarà il momento, Belaian giocherà e giocherà bene.
E Paolo, voglio anche sentire il tuo pensiero.
Non credo a un allenatore che faccia delle scelte per ripicca, andando magari a penalizzare se stesso e il rendimento della squadra. Baroni comunque sta facendo bene, sì, poi c'è stato un rallentamento l'ultima settimana, però insomma tendenzialmente sta facendo bene alla Lazio e si sta comunque giocando un campionato importante. È in corsa per arrivare nelle prime quattro, è in corsa per andare avanti in Europa League e quindi mi domando perché dovrebbe essere così autolesionista di fare delle scelte che penalizzano la squadra. Questa cosa può eventualmente accadere nell'istante in cui tu, allenatore, lasciato solo dalla società in una stagione difficile, tutta una serie di cose che non sono andate come volevi, allora la classica cosa dell'allenatore che mette in campo in primavera per dire ragazzi questi ho. Ma non mi sembra,
non mi
che
sembra
sia
caso.
Baroni quel tipo di persona e il contesto attuale della Lazio quello adatto a fare una cosa del genere.
Non mi sembra il caso. Vabbè, era soltanto
ricordandoci Marco che voglio dire Marco Baroni ha alle spalle degli anni importanti, ma questo è il suo anno più importante da allenatore, il primo anno in una grande squadra. Da allenatore non è ancora Antonio Conte, che la Juventus non gli prende chi vuole lui e dice sapete signori che c'è, me ne vado, e sbatte la porta, quindi siamo ben lontani da quella situazione.
Forse secondo me lo fa solo lui in generale questa cosa però.
Ragazzi, poi aggiungo un'altra cosa su Baroni, tenete presente disastrosa nella quale ha lavorato un anno fa a Verona e comunque ha tenuto barra dritta al centro, ha fatto il suo
Certo.
Sì. No, giustamente qualcuno può fare l'osservazione, forse la domanda vera è la Lazio 4 gennaio è stata rinforzata, ecco questo secondo il nostro ascoltatore non è stata rinforzata, questo già è un punto di osservazione diverso.
Ma il Napoli è stato rinforzato?
Il Napoli è stato pure indebolito perché si è perso pure... No, ma poi aggiungo un'altra cosa ragazzi, chi ha fatto tanto mercato?
Ma noi abbiamo detto che Milan
ha comprato
Milan
un sacco.
La Juve, ma perché si chiama mercato di riparazione, Milan, che Milan sono quelle che avevano bisogno di riparare.
Esatto.
Tendenzialmente le squadre che hanno fatto comunque una prima parte di stagione positiva non avevano più tanto.
Esatto. No, ma poi voglio dire, il Milan ha comprato tanto, si è visto i risultati?
No.
Ad oggi no. Quindi vedete che poi
ma
anche
la Juve.
E nemmeno la Juve, cioè, quindi per dire, alla fine non è detto che comprando a gennaio a Fiorentina al momento ha avuto più difficoltà da quando ha inserito i nuovi rispetto a prima.
Però ha detto bene Alessandro, ci vuole...
Se il tema di discussione è un pareggio in casa con l'Udinese, ragazzi, adesso l'Udinese è una delle
squadre
del campionato. E a proposito di mercato di gennaio, l'Udinese ha messo dentro il giocatore che ha avuto maggiore impatto tra tutti quelli che hanno iniziato a giocare a gennaio, perché l'aveva preso prima e poi ha potuto farlo giocare da gennaio, e parlo di Solé, che è in questo momento, secondo me, il difensore più incisivo, più importante per la sua squadra che c'è in Serie A, perché da quando è entrato Solé l'Udinese è passata 4 dietro e ha cambiato completamente il suo rendimento, il suo approccio alle partite, il suo modo di stare in campo. L'Udinese adesso è una squadra forte, una squadra scomoda, pareggiata anche a Napoli, pareggiare con l'Udinese
sono d'accordissimo, Ale, guarda.
E siamo d'accordo, Alessandro, però per ampliare, per diciamo così approfondire l'analisi, la Lazio in casa nelle ultime 7 ne ha vinta soltanto una con il Monza a dicembre.
Questo
è un altro dato,
esatto,
che bisogna
questo è un altro
anche
dato
analizzare.
Che va messo,
cioè, non è che io sono d'accordo, Baroni, tu dici un lavoro fatto un ottimo, eccellente. Più che ottimo, cioè eccellente da 9, non da 8, perché ha dominato in Europa, ha fatto vedere cose incredibili in campionato. Allora, secondo me la verità della Lazio sta nel mezzo. Cioè, non vale questa posizione, sta tenendo a fatica, però c'è anche un rallentamento, secondo me, fisiologico. E sono d'accordo con Alessandro quando dice con l'Udinese, pareggio in casa con l'Udinese, non è che uno deve esso strapparsi le vesti, aiuto, allarme, c'è qualcosa che non va. No, però all'Olimpico c'è qualcosa che non va.
Sì, sì, assolutamente. Questo è un dato,
perché è battuto soltanto il Monza.
È verissimo, verissimo. Hai fatto bene fuori casa, ma in casa invece hai avuto questo problema. E appunto, come segnalavi, l'ultima vittoria risale è quella fatta con il Monza. No, ci sta tutto. Sentite, invece voglio chiedere Paolo Pacchioni, parto un attimo da te. Hai commentato l'Inter in vista della gara con l'Atalanta, che Inter diciamo così ti aspetti, che sensazioni hai avuto? Ecco, guardiamo la sfida di domenica, che è bellissima, importante, insomma, cioè, si gioca molto, ecco.
La premessa è che va fatta la palla al Feyenoord, che è una squadra di livello inferiore, che è arrivata a San Siro con una lunga lista di assenze, che dopo 7 minuti e mezzo ha subito preso un altro gol che ha messo in discesa la serata dell'Inter. Questa è la premessa. Detto questo, ho visto un Inter che mi sembra abbia dato qualche piccolo segnale di ripresa rispetto alla squadra molto stanca vista nelle ultime settimane. Faccio l'esempio di Mkhitaryan, che ultimamente sembrava il fantasma in se stesso. Ieri sera ha giocato una buona partita, così come anche altri interpreti. Ovviamente tutti hanno applaudito le grandi giocate di Thuram, meno male che c'ha la caviglia in disordine, visto il gol che ha segnato, la traversa che ha colpito dopo quello slalom speciale in area. Quindi insomma, un Inter che qualche segnale di ripresa lo ha dato. È chiaro che se noi andiamo a valutare la corsa 3 tra Atalanta, Napoli e Inter, il fatto che Atalanta e Napoli si concentrino solo sul campionato e l'Inter nel frattempo abbia trasferto di Champions League, derby di Coppa Italia col Milan, qualcosina, insomma, secondo me la squadra di Inzaghi è destinata a pagare. Poi c'è la teoria Paolo Tomaselli, collega del Corriere della Sera, con cui parlavo ieri, lui vive praticamente con l'Inter. Secondo lui le difficoltà delle ultime settimane sono figlie di un lavoro di preparazione che ha utilizzato le settimane senza Champions per aumentare un pochino i carichi di lavoro per consentire alla squadra poi di decollare metà marzo, inizio aprile, quando la stagione entra veramente nel vivo. Lui diceva, se l'Inter riesce a superare lo scoglio di Bergamo, che è uno scoglio molto molto acuminato, a quel punto può rimettersi in marcia come non l'abbiamo visto negli ultimi mesi. Però è un se, ovviamente, è tutto da dimostrare. E se oggi vi dici chi sta meglio fra Atalanta e Inter, anche dal punto di vista psicologico, dopo il 4-0 di Torino, ti dico Atalanta.
Iori?
Io però ricordo, riavvolgo il nastro e mi viene in mente che l'Atalanta nelle ultime stagioni si è sempre schiantata sull'Inter, ma non solo, ancora prima l'Atalanta si è sempre schiantata anche contro la Lazio di Simone Inzaghi, e quindi c'è questo dato comunque da considerare nell'approccio alla partita di domenica sera. C'è un tema, secondo me, tecnico-tattico che all'Atalanta dà fastidio in maniera evidente rispetto ai precedenti. Poi è vero che la partita d'andata capita in un momento in cui l'Atalanta ancora era in fase embrionale, stava cambiando faccia e prende 4 gol. E, chiaramente sarà un contesto diverso domenica sera, però l'Atalanta questa partita ha sempre dimostrato di soffrirla molto sulla base delle proprie caratteristiche. Ecco, diciamo che se l'Atalanta supera l'esame, che per me vuol dire anche pareggiare eventualmente domenica facendo una buona prestazione, allora l'Atalanta si conferma candidata allo scudetto. Ecco, io credo che le chance di scudetto dell'Atalanta passino anche da un pareggio domenica sera, non necessariamente da una vittoria obbligatoria. L'Atalanta ha una partita, ecco, è chiaro che se arriva il pareggio l'Inter ha anche a 4 punti di vantaggio virtualmente sull'Atalanta, perché avrebbe anche lo scontro diretto favorevole, quindi di qui alla fine l'Atalanta dovrebbe fare 4 punti in più dell'Inter. Però credo che anche un pareggio potrebbe dare come dire, un boost emotivo, psicologico all'Atalanta per il finale di stagione.
Ma c'è lo spareggio, non c'è, no? C'è lo spareggio oggi.
Quest'anno. Allora, lo spareggio in caso di arrivo a 2, ma in caso di arrivo a 3
classifica avulsa.
Esatto, in caso di arrivo a 3 sono gli scontri diretti, è chiaro, chiaro. Hai ragione, io ragionavo, beh, io sono abituato a parlare, ragazzi, di
Per la Champions League vale.
Esatto, che per la Champions League
per quarto posto vale, credo.
Per la salvezza e per il primo posto invece
esatto,
hai ragionissima tu. Hai ragionissima tu, chiaro.
Vedete, l'Atalanta deve compiere l'ultimo passo, secondo me. L'Atalanta, secondo me, delle tre squadre
play-off
che lottano per il vertice è quella che ha i picchi di qualità più elevati. Cioè quella che gioca meglio.
Alla Buscaglia l'hai detto, playoff.
Lui Buscaglia qui da noi ha detto è un altro playoff.
Un altro play-off.
Il primo l'ha vinto, ha detto, quello con la
con
la Juventus. Adesso ce n'è un altro di playoff. Quindi vediamo, perché poi c'è tutto questo che hai detto, anche da dire che ultimamente il rendimento interno non è allo stesso livello
è
del rendimento esterno dell'Atalanta. Altro dato che abbiamo così fuori casa è una roba impressionante.
Prima della Juve avevamo detto questo, ha fatto 30 punti, 30 gol realizzati, sono fatti 33 fuori casa, dopo 15 partite la miglior squadra d'Italia con gol fatti e gol subiti, la miglior difesa d'Italia
partite,
in trasferta all'Atalanta.
14 gol.
Ha subito 10, ne ha fatti 34. Cioè una macchina da guerra fuori casa.
Impressionante.
Dove c'era un equilibrio, cioè miglior attacco e miglior difesa.
In
casa invece è un'altra storia, altrimenti avrebbe vinto lo scudetto.
Vediamo questo. Sentite, però una cosa che vi voglio chiedere, che mi ha incuriosito, le tre squadre che diciamo così sono al comando in questo momento, c'hanno tutte e tre la difesa a tre. Cioè, Conte l'ha modificata adesso, l'ha modificata adesso con l'emergenza. Poi adesso vediamo col rientro di Anguissà e Neres se confermerà questo tipo di vestito tattico, però gli altri due insomma ormai vanno lì con quel modulo. Inzaghi insomma che l'ha scritto sulla pietra, tre dietro punto e basta, Gasperini uguale, quindi la linea scudetto è la migliore, però è quella del Napoli, ragazzi, come difesa
che ha subito
sì, perché comunque il Napoli è la squadra insomma forgiata da Antonio Conte, diciamo che dal punto di vista della qualità del gioco è la meno brillante delle tre, che però giustamente parte tutto da una grande solidità difensiva, dall'effetto Conte, che è colui che sa motivare il gruppo, creare il contesto del noi contro tutti, eccetera. L'Atalanta secondo me invece è quella che almeno a livello di picchi ha le qualità più alte. Qual è il problema dell'Atalanta? La continuità. E l'esame di domenica è importante non solo
sotto
perché
questo aspetto
in casa. E giustamente voi sottolineavate la differenza fra il rendimento interno e quello fuori casa. È anche un esame di maturità per una squadra che nell'ultimo mese ha fatto 4 gol in casa contro la Juventus, però ha perso in Champions League 2 volte contro il Bruges ed è uscita. È una squadra che ha segnato 5 gol a partita in trasferta, poi però ha fatto 0-0 in casa con l'Atalanta e Cagliari. Ecco, l'ultimo passo che manca alla squadra di Gasperini è trovare continuità. Il
sono
fatto
d'accordo
di avere solo il campionato forse aiuta, però credo che sia soprattutto una questione mentale.
Stefano? Io sono d'accordo con Paolo, però non trascurerei un dato, cioè voglio dire, almeno sento, mi faccio delle considerazioni ascoltando i protagonisti nel post-gara. Ho visto un Gasperini e ho detto, vabbè, in sostanza, in buona sostanza, abbiamo affrontato, come diceva giustamente Alessandro, l'Atalanta, ci ha sempre schiantato, ci sarà una volta buona col sorriso, ha detto, ci sarà una volta che, no, riusciremo a battere l'Inter. Poi De Ron, abbiamo fatto partitone, no? Proprio utilizzato questo termine, partitone più a più riprese, sempre col sorriso, e adesso arriva l'Inter, stiamo ritrovando la gamba, però ho visto sia Felice, sia lui che Zappacosta. Zappacosta ha detto, ci avevano fatto fuori, ci hanno tagliato fuori, cioè si sta verificando, è vero quello che dice Paolo, sottoscrivo in tutto, in casa c'è un problema evidente, però se l'Atalanta entra in una modalità Marco Luna Park, cioè voglio dire fa girare sta gamba, può giocare pure al Maracanà 120.000 spettatori, secondo me vince l'Atalanta, poi tu scegli tu l'avversario, perché dico, diciamo così, che il segnale di questo rilancio è dato da dal rilancio della coppia Ederson-De Ron. Sono tornati a giocare, sono tornati a proporre quantità e qualità, e l'Atalanta non è un caso che è ripartita, perché Ederson ha fatto l'ultimo mese e mezzo da 5 in pagella, De Ron pure, e l'Atalanta si è sgonfiata, perché la forza dell'Atalanta sono quei due là,
certo.
O gli esterni, Retegui, Segna, Decadale, oppure Samaric, Lukman, però là il cuore,
sì,
i polmoni,
sono loro.
E i lettori delle traiettorie, delle letture, sono loro il motore. Hanno ripreso a correre, ho visto i brillanti a Torino. Allora, se questi due tornano a grandi livelli, allora, secondo me l'Atalanta è una serie candidata per vincere il titolo.
Ale, mi manca il tuo, e aggiungo, se secondo te, così facciamo proprio il giro finale, e Conte recuperando Anguissa e Neres, ma cambia modulo, oppure a questo punto, visto come stanno andando, conferma il 3-5-2 e rimane così, anche perché Raspadori e Lukaku hanno fatto bene, no? Nell'emergenza, così come Gilmour e Lobotka.
Hanno fatto benissimo, e io sono particolarmente felice perché, avendo visto nascere e crescere Giacomo Raspadori al Sassuolo,
vero,
lo ritengo un giocatore forte, fortissimo, e che negli ultimi anni a Napoli era stato trattato, secondo me, ingiustamente da comparsa, ma perché non era nel contesto tattico ideale per esprimere le sue caratteristiche. Lui non è un esterno, non può adattarsi a un 4-3-3 se non facendo il centravanti dialogante con i compagni. È chiaro che però sei davanti Osimhen prima, Lukaku poi, fatichi a trovare spazio. Invece giocando come sta facendo adesso da seconda punta, ma in zona centrale con un altro attaccante di riferimento, è un giocatore estremamente produttivo e sta mettendo la firma sulla resistenza del Napoli in questo momento di anche emergenza, come avete sottolineato voi. Il fatto che recuperino Anguissa e Neres, dal punto di vista del centrocampo, Anguissa torna a fare quello che ha sempre fatto. Secondo me Conte prosegue così, perché la squadra sta funzionando bene, è produttiva, e Neres può essere un'arma importante a gara in corso per sfruttare eventuali spazi aperti o difese avversarie più stanche. Mi è piaciuta la sottolineatura che ha fatto Stefano su Ederson, perché credo che sia il giocatore più insostituibile dell'Atalanta, ancora più di Lukman forse, perché l'Atalanta magari davanti a tante alternative può sopperire a momenti di calo di Lukman. Ederson invece non ha un giocatore uguale che possa dare all'Atalanta la stessa capacità di recupero palle e trasformazione dell'azione da difensiva in offensiva. In questo senso è il giocatore più importante dello scacchiere tattico di Gasperini. Il fatto che sia tornato in condizione è una notizia ottima per l'Atalanta, un po' preoccupante per gli avversari.
Va bene, ci stiamo per fermare, però vi voglio chiedere una cosa a voi due, perché poi con Stefano mi dedico l'ultima parte, insieme anche a un allenatore, proprio un pensiero velocissimo su quello che sta succedendo nella zona salvezza. Vi voglio chiedere, perché stavo dando un'occhiata prima, 6 squadre in 7 punti, Venezia, Empoli, Parma, Lecce, Verona, Cagliari. Poi qui c'è un po' l'andamento dell'ultimo periodo, dove nell'ultimo mese la squadra che ha fatto più punti è stata il Verona. Nelle ultime 3 partite la squadra che ha fatto meglio è il Parma. Ci sono una serie di numeri. Quella che ha fatto peggio è Lecce, nelle ultime 3 partite 0 punti.
Bella storia.
Si salvi chi può, esatto. Abbiamo titolato. Chi si salva, Ale?
Si salvi
chi perché
può.
Qui è veramente...
Allora, è chiaro che l'Empoli è in una crisi dal punto di vista solo campionato.
La squadra peggiore come rendimento di queste che ho citato.
Non vince da novembre dopo un avvio di campionato notevole, ma ormai dovremmo essere abituati all'andamento delle squadre di D'Aversa, perché se prendete lo storico delle squadre di D'Aversa è sempre così, partenza fulminante, poi un prolungato periodo di crisi, poi in questo momento però tendono a riuscire a mettere insieme i punti necessari, ovviamente i tifosi dell'Empoli possono toccare tutto quello che ritengono, in più l'Empoli ha avuto anche questa impresa di Coppa Italia che potrebbe dare una spinta emotiva alla squadra. Io ho commentato due settimane fa il Lecce contro l'Udinese in una partita condizionata insomma dal rigore, da quel litigio di Luca con i compagni di squadra, però dal punto di vista del Lecce è stata una partita preoccupante perché il Lecce ha manifestato di avere delle enormi difficoltà realizzative, poi se anche quando fa due gol come capita con il Milan non porta a casa neanche un punto, beh, diventa dura salvarsi. Io il Lecce l'ho visto veramente in difficoltà. Sì.
Paolo Pacchioni.
Beh, i numeri dicono che quella che ormai ha pochissime chance è il Monza.
Sì, quello sì, l'abbiamo tolto.
Per la bella prestazione di San Siro sabato col Milan, alla fine hanno perso anche quella. Poi giustamente Nessa dice la matematica non ci condanna, noi continuiamo a combattere, eccetera. Però mi pare evidente che insomma...
Io l'ho esclusa, perdonatemi. Ma...
E lì, secondo me, un po' come è successo la Roma con Juric... Anche il Monza ha buttato via un mese con l'allontanamento di Nesta, poi richiamato, Bocchetti che non ha inciso, eccetera. Per quanto riguarda le altre, ragazzi, adesso inizia un nuovo campionato, è come quando c'è una tappa tutta tranquilla e poi agli ultimi chilometri le squadre dei velocisti si posizionano e lì si cambia marcia. Adesso entriamo in quella fase della stagione in cui andare a giocare a Cagliari, secondo me è peggio che andare a giocare a Firenze, perché comunque cominciano a pesare tanto i punti per la salvezza e quindi tutte le squadre naturalmente che sono impegnate in quella lotta lì danno il 110%. È tutto molto incerto, a parte il Monza, condivido i vostri giudizi sull'Empoli e sul Lecce, però non mi sembra spacciata l'una dall'altra, forse quella che è messa ancora meno bene a livello di punti è il Venezia, che però mi sembra dia più segnali di vita, però manca ancora tanto, è una volata molto lunga.
Vediamo. Vediamo, io voglio ringraziarvi tanto, adesso ne parlo un attimo con Stefano, è anche un mister che insomma conosce bene queste situazioni, e allora grazie a Paolo Pacchioni, a presto Paolo, buon lavoro come sempre.
Ciao Paolo.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
E grazie ad Alessandro Iori.
Ciao,
Ale,
Alessandro.
Che commenti questo fine settimana?
Mi concentro sulla Serie B, la zona Serie B, e sabato sera un interessantissimo Bari Salernitana, che dal punto di vista delle piazze è una partita di Serie A. Ci sarà grande ascolto.
Grazie Ale, buon lavoro come sempre. Allora, noi adesso ci fermiamo, ritorniamo per l'ultima parte, perché Stefano, ti voglio sottoporre questi numeri un po' e capire, no? Perché insomma ci sono squadre che nelle ultime tre partite hanno fatto bene, ma hanno fatto male complessivamente nell'ultimo mese. Quindi vediamo, cioè, che succede, ne parliamo tra pochissimo.